È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Cosa scrive Parenzo, un noto commentatore, opinionista televisivo, uno che commenta la TV in una trasmissione che si chiama TV Talk. Sai che trasmissione è, Parenzo?
Come no, il nostro amico
Bernardini, sì, esatto. Giorgio Simoncelli, no? Su un blog, quello che ha presso il Fatto Quotidiano, scrive che il problema non è la Santanchè, è chi la invita a parlare. Il problema è che ci sono programmi e giornalisti che dicono di fare approfondimento e critica pungente, che sbandierano continuamente il loro anticonformismo e il loro non guardare in faccia a nessuno, ma che in realtà fanno solo confusione, cioè faremo solo confusione. Questo è probabile, ma è proprio quello che vogliamo fare. Dunque non ha capito assolutamente nulla. Fanno da cassa di risonanza le più grandi idiozie, intorbidano le acque, e non permettono affatto di capire, azzerando la storia, la logica e la grammatica.
Beh, come la storia? No, azzerare la storia no.
Senti,
Simoncino, come si chiama?
Simoncelli,
no,
stai attento.
Simoncelli, no.
Non storpiare anche tu.
No, non l'avevo sentito veramente. Simoncelli, ti abbraccio fortissimo. Voglio andare una settimana in vacanza con lui.
No, questo no.
Sì,
no.
Per spiegargli, una settimana in vacanza con lui.
Ma no, ti riempirebbe.
Magari sulla barca di Dacò.
Ti riempirebbe la testa di numeri, di dati, di cose che riguardano la televisione, cose complicatissime.
No, io Simoncelli.
Sì.
In vacanza, io, te, Simoncelli e la Santanchè.
No,
per fargli vedere che in fondo è una persona che...
No, diciamo, lasciamo a casa Simoncelli e andiamo in vacanza con la Santanchè, che forse è meglio. Allora, Michele Serra, poi chiudiamo questa autocelebrazione. Michele Serra, senza citare, però con esplicito riferimento a questi due cialtroni che conducono la trasmissione, sentiamo.
Se si mandano poi queste persone alle trasmissioni, ci sono trasmissioni radiofoniche di grande successo che si fondano sulla esibizione dei mostri politici, no? Per non far nome, Scilipoti, eccetera. Cioè, più il politico dice una bestialità e più c'è una specie di goduria nel mandarlo in onda. E io credo che bisogna cominciare a dire a queste persone: guarda, perdonami, non voglio entrare in polemica minimamente, bisogna dire: guarda, scusami, ma hai detto una serie di cose che sono inaccettabili.
Ma chi lo dovrebbe dire questo qua? I conduttori non dovrebbero più invitarlo. Comunque è Simonelli, Giorgio Simonelli, non Simoncelli. Chiedi scusa, ma anch'io devo chiedere scusa. Non so perché mi era rimasto in testa questo Simoncelli. Beh sì, chissà perché. Va bene, cose un po' più serie, anche se mi segnalano come un ex direttore di Radio 24 scrive di essere d'accordo con Michele Serra, pensando che Michele Serra critichi la Zanzara, ma non è così. Ma in ogni caso, chi se ne frega, 800 24 00 24, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori anche di TGCom 24, oltre alla grande platea della Zanzara su Radio 24. E andiamo a Bendola, che dice che Grillo è un populista. Com'è quella cosa, il bue che dà del...
cornuto all'asino.
Bravo, Bendola.
Beppe Grillo, che cosa pensa del fatto che secondo i sondaggi potrebbe essere il terzo partito?
O il quarto, il quinto. Penso che è un fenomeno di populismo che non ha le caratteristiche per offrire una prospettiva al nostro paese.
E invece Vendola ha le caratteristiche per offrire una grande prospettiva al nostro paese, il socialismo, eccetera, eccetera. Grillo, fenomeno inquietante in stile leghista, sempre Vendola, si massacrano tra di loro, che poi per un certo periodo erano andati quasi d'accordo, anzi Grillo rivendica di aver fatto eleggere Vendola in Puglia, forse questo è un po' esagerato. In ogni caso, Vendola, Grillo, fenomeno inquietante.
Ci sono delle involuzioni nel discorso pubblico di Grillo che io colgo con preoccupazione, alcune battute che sembrano in stile leghista, una mescolanza di argomenti di estrema sinistra e di estrema destra, e questo me lo rende un fenomeno tuttora da decifrare, da guardare con attenzione, ma è un fenomeno inquietante.
E beh, aspetteremo la decifrazione da parte di Vendola, attenderemo con ansia il fenomeno tutto da decifrare, tutto
intanto,
da decifrare.
Mentre lui decifra, noi possiamo andare avanti con la
precisione. Esatto, bravo, no? mentre elabora,
andiamo avanti con quello, con la precisione, però sennò
sì, direi di sì. Grillo, se pagassimo il doppio questo governo ruberebbe il doppio, cioè se, questa non l'ho capita bene, comunque in ogni caso la facciamo ascoltare, forse nemmeno lui, sentiamo.
Il loro messaggio è quello di dire: siamo nella merda, è colpa vostra che non pagate le tasse, è questo. Ma voi siete così sicuri che se pagassimo le tasse questo paese andrebbe bene? Siamo sicuri che se noi pagassimo il doppio a questo governo qua, il doppio, sai cosa succede se noi pagassimo il doppio a questo governo? Ruberebbero il doppio, avrebbero 3 miliardi di finanziamento.
Vabbè, poi dice anche Vendola è stato eletto per, anche per un mio sbaglio.
Beh, adesso non si dia troppa importanza.
Esatto. Accorgersi di qualcosa all'improvviso, quando sono passati anni. Salvini, ma perché Renzo Bossi aveva un autista? Beh, sì, ma la cosa non è nuova. Perché le cose vengono a galla o vengono denunciate solo dopo? Salvini.
Pubblicità. Il problema è che Renzo Bossi avesse un autista. Per quale motivo un consigliere regionale doveva avere un autista?
Non lo sapevate. Lo sapevate, però. Lo si sapeva.
E giustamente qualcuno fa notare durante la l'ottima arena di Giletti, lo sapevate. E però non lo dicevate.
Lo sapevate e dove eravate, come diciamo noi sempre. Dove eravate?
E adesso pagate. Adesso
anche
pagate.
Adesso anche i diamanti.
Pagate caro. Allora, Formigoni, andiamo a Formigoni. Formigoni, un altro capitolo della saga della sua insaputa, mia insaputa.
Lì sta a cascare tutto.
No, perché
sai,
a me non me ne frega niente, almeno per il momento, di questa storia delle vacanze. Cioè, il problema è politico. Aspetta, stai fermo,
poi
stai calmo. Comunque, in ogni caso. Aspetta, stai calmo. È andato o no in vacanza ai Caraibi con questo Dacco che è in galera da novembre? Sì o no? Non è che può dire non lo so. Sentiamo.
Lei è mai stato ai Caraibi con Dacco? In queste vacanze in cui vi dividevate le spese, insomma?
Francamente non ricordo, devo controllare, ma può essere.
Beh, vediamo di ricordare, Vediamo di ricordare. Con un'agendina, con la memoria, con qualsiasi strumento moderno, magari con un'agenda, c'è anche nei telefoni, un'agenda, magari si riescono a recuperare, no? Ecco qua, sono stato in vacanza. Cioè. Poi le vacanze di solito si ricordano perché i politici non fanno molte vacanze, un governatore della Lombardia non è che sta tutto il tempo in vacanza, giusto? Dunque le vacanze si dovrebbero ricordare, o no?
Cioè, mi sembra evidente.
Abbiamo il traffico, poi torniamo subito con altre sorprese, ospiti e quant'altro, la Zanzara, 800 24 00 24, a tra poco. Oggi, caro Parenzo, ho visto uno straordinario documento, poi ve lo farò sentire, cioè, sarebbe meglio vederlo, però ho anche ascoltato uno straordinario documento, un attimo solo.
Le telefonate. Chi sarà mai? Monti?
No.
Ratzinger, diciamo gli auguri?
No, a proposito di Ratzinger, adesso ti faccio ascoltare una cosa. Niente, è andata giù.
Ma chi
era? Beh, poi te lo dico, non lo posso dire così. Non lo posso dire. Ma non lo posso dire così, non si può dire così, altrimenti poi chi ascolta chiama, guarda, ti stanno chiamando, eccetera, ma non lo capisci, scusa.
No, è vero, scusa.
Allora.
No, è vero.
Tommaso da Olbia, buonasera.
Tommaso, sì, buonasera, volevo dire due cose velocissime. Allora, la prima è che anche io mi trovo sostanzialmente d'accordo con la posizione di Michele Serra.
Ma no, adesso non cominciamo a parlare della zanzara, perché veramente non possiamo passare a parlare di noi stessi, sarebbe ridicolo.
Ma non parlo di queste, cioè volevo dire, semplicemente è una cosa estesa, diciamo, la mia riflessione sul fatto che effettivamente dell'esposizione di certi mostri politici non se ne può più, cioè i vari Scilipoti, Straquadagno, Caleario, Mastella.
Vabbè, lei non ne può più. D'accordo, abbiamo registrato. Bene, la seconda cosa?
La seconda cosa velocissima è che un'altra cosa che veramente sta iniziando a stufare un po', cioè perlomeno a me e molti in quanto pare, è questo spauracchio dell'antipolitica, del populismo, aiuto, sta arrivando il populismo, sta arrivando l'antipolitica.
Sì, questo oggettivamente anche a me sembra ridicolo.
20 anni di fascismo per colpa del populismo, non è vero, cioè sono tutte cavolate. Fascismo c'è stato perché effettivamente c'è stato un...
No, ma sono d'accordo con lei.
Politica, e quando non funziona la politica si fa spazio all'antipolitica.
Sono d'accordo con lei, Tommaso. Oggi, pochi istanti fa, il trio ABC, Alfano, Bersani, Casini, ha detto di essere... d'accordo con il finanziamento pubblico dei partiti.
Dov'è la notizia, purtroppo?
No, purtroppo anche tu sei d'accordo, per cui figurati.
No, io dico che loro dovrebbero rivedere le regole.
Andrea da Milano. Andrea da Milano, buonasera.
Va bene tutto così. Cioè,
sì, buonasera.
No. Vada.
Senta, no, volevo, siccome avete aperto con la Sant'Anchè, visto che non sono riuscito la scorsa puntata, volevo dire la mia.
Sì, lei può dire quello che vuole, basta che sia rapido e efficace. Sì.
Benissimo, allora, io secondo me siete molto bravi, perché invitare la Sant'Anchè da voi è un po' come quando Bruno Vespa invitava ospite la Valeria Marini a una puntata che magari parlava di politica estera, no? Cioè una che alla fine non
il paragone non è calzante, però va bene.
No, però diciamo è una che alla fine...
Senta, la Sant'Anchè ha fatto il deputato, è stato sottosegretario, fa politica, è un attore nella politica, parla e dice quello che vuole. Aspetti un attimo.
Sì? Pronto?
Stai zitto.
Terzo squillo?
No, quarto.
Tremano, i palazzi tremano. Dalle 18.30 alle 21 i palazzi tremano, c'è la zanzara.
Andrea?
Sì.
Allora?
No, e allora volevo dire, cioè io se penso alla Iotti col mitra in mano me la vedo partigiana, se penso alla Minetti mi viene in mente Ramba, insomma la porno star della scuderia di Schicchi.
Questa non è male, Ramba. Ramba.
E questo nell'immaginario collettivo è quello che viene fuori.
E vabbè, invece la Sant'Anchè la vede in maniera diversa. Non vede né Ramba né la partigiana col fucile.
Ma no, io se voglio anche un aneddoto sulla Sant'Anchè, è molto divertente.
Sì, dica, per carità.
Allora,
qui
io ho una
dire
carissima
tutto.
Amica che lavora in un negozio molto chic, una boutique molto esclusiva.
Ecco, questa
Milano.
Dunque è una chiacchiera derelato di quarta mano.
Guarda, è divertente.
E vabbè, allora se è divertente sentiamo.
Risulta che la Sant'Anchè vada a prendersi delle scarpe da 500-600 euro a paio.
Che ognuno può fare... Sì. Può fare quello che vuole.
Aspetti, la cosa divertente è questa. Poi la signora magari le usa qualche serata di gala, qualche suo cocktail nella sua bellissima via qua in zona De Angeli. E il giorno dopo le riporta in negozio dicendo che il numero era sbagliato.
Sì.
E magari prende un 43 per regalarle alla nipote. Capisci che personaggino?
No, non ho capito bene, scusi. Non ho capito bene questo passaggio.
Follia.
Cioè, andrebbe in un negozio, compra scarpe da 500 euro, giusto?
Di male.
Ok, benissimo, le usa una sola volta per andare a un ricevimento, a una festa.
Così l'effetto serata è garantito.
L'effetto
no?
Serata è garantito, poi le riporta dicendo che ha sbagliato numero?
E magari da un 42 per dire prende un 45, quindi non è che ha sbagliato numero, le riciclano una seconda volta regalandole magari alla cugina,
Ho capito, ma non è che, sempre le paga, le paga sempre comunque.
Le paga, però
mettiamo che sia così, ma l'ha sempre pagata, non è che fa un trucco.
Sì, però il problema è che le fa usare a tutte le femmine della sua famiglia, capisci? Lì la mia collega si fa un sacco di risate, capisci?
Ma di che parliamo? Cioè, lei dice che una sua amica che lavora lì le segnala che... È una roba incredibile. Perché è il personaggio, così
lei è il personaggio. Vabbè.
Lei ha altre notizie la gran signora della Milano che va lì e si prende le scarpe e poi le riporta indietro 20 volte per farle girare tutta
20
la
volte. Lei, a parte che la sua amica le ha detto una volta, non 20 volte. Comunque, in ogni caso, sì. In ogni caso, guardi, non penso che la Santa Chiara abbia problemi di soldi e di comprare scarpe per sé ed eventualmente per la nipote. Alessandro da Pesaro, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Buonasera Cruciani, un attimo solo che sto facendo benzina alla macchina.
No, prego, con comodo, tanto noi non è che...
Lo so, con comodo, però voi avete fretta, giustamente.
No, ma noi possiamo anche stare qui.
Io volevo solamente dire...
Ma scusi, non è... quant'è? Quanto c'è scritto sopra quella... il prezzo, voglio sapere il prezzo.
La Colonia vuole sapere il prezzo di oggi, sì. 1.709 il gasolio.
Il gasolio.
È quello che ho fatto io.
Bene, allora...
Lei sa che ci paga l'accisa sopra, sa, no?
Vabbè, versi.
Anche quella del Belice ancora mi sa che ci paghiamo.
Allora?
Allora, no, brevemente, premesso che sono quasi sempre d'accordo con Michele Serra e alcune volte d'accordo anche con
drammatico
voi.
Cancellare i rimborsi, dice il trio ABC, drammatico. Perché non pensano a ridurre i funzionari che hanno, a dimagrire, a ridurre il peso dei partiti, dei funzionari, dei dipendenti, degli stabili, di tutto quello che hanno? Pensassero a risparmiare lì, invece di andare a investire i soldi in cose assurde come fanno tutti i partiti. Pensassero a questo invece di dire che è drammatico cancellare i rimborsi. È drammatico per voi, ma sarà drammatico per voi. Sarà drammatico per voi, per noi è bellissimo. Alessandro.
Vero, sono d'accordo tutta la vita.
Per noi è straordinario, per loro sarà drammatico. Per come hanno fatto diventare i partiti.
Certo, bellissimo.
Ma dipende tutti. Ma l'amministratore del Partito Democratico dice che chiude il partito se non ricevono i soldi di luglio. Ma ti rendi conto di come hanno trasformato i partiti? Tu sei amico del Partito Democratico, dunque alcune cose
non riesco. Se fossi amico
hanno trasformato anche il Partito Democratico, purtroppo, in un partito che ha troppi dipendenti, paga e spende. Troppo per il partito, riducete le spese.
Ma questo è un altro aspetto, certo. Ma
allora basta ridurre le spese,
cosa?
Non è drammatico ridurre il finanziamento pubblico.
Il finanziamento pubblico, riviste le regole e fatti i bilanci trasparenti.
Ridurre le spese dei partiti.
Ma
se non...
questo va bene.
E allora
certo,
questo bisogna fare, non è drammatico come dicono i leader.
Ma infatti dico
drammatico.
Ho detto che hanno sbagliato.
Dai, su, drammatico, sarà drammatico per loro.
A porre così la questione hanno sbagliato,
ecco, bene,
però il problema del finanziamento alla politica rimane.
Drammatico cancellare i rimborsi, ma sarà drammatico per voi.
Nello Zimbabwe,
ma quando mai? Ma non dire stupidaggini allucinanti. Giornale radio delle 19. Zanzara, caro Parenzo, e dico subito una cosa: come si fa a commettere un errore così madornale, un errore così clamoroso?
Quale?
Quello dei tre porcellini ABC, li chiamo così per divertirci naturalmente, non vuole essere assolutamente offensivo. Come si fa a fare un comunicato congiunto in cui si usa la parola drammatico? Cancellare del tutto i finanziamenti pubblici ai partiti, già drasticamente tagliati dalle manovre 2010-2011, sarebbe un errore drammatico. Che punirebbe tutti allo stesso modo e metterebbe la politica nelle mani delle lobbies. Pensa te che cosa devo sentire da Alfano, Bersani e Casini. Sei d'accordo? No, di che sei d'accordo.
No, ma nel merito non è per nulla sbagliato.
Ah, bene, sei d'accordo, ma non va benissimo, sei d'accordo.
L'idea delle lobby, cioè rendere le lobby.
Ma cosa dici? Ma le lobby sono la cosa più trasparente che c'è.
Infatti ho detto rendere trasparente.
Vabbè, non ti sento più, come al solito non ti si sente. Titoli del TG3 dentro TGCom 24, non ti si sentiva. Vabbè, ma insomma siamo alle solite. Titoli del TG3.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Via libera della Camera, all'IMU in tre rate, in caso di divorzio paga chi rimane a casa, e al Consiglio dei Ministri la riforma fiscale con il nuovo catasto. Allarme dei tecnici del Senato sull'articolo 18, nei processi di appello reintegro a rischio, Fornero alle imprese, sui licenziamenti nessun tradimento. Alfano, Bersani e Casini, drammatico errore lo stop ai finanziamenti dei partiti, vincerebbero le lobby, Monti, la corruzione frena gli investimenti. La finanza nella sede della Lega caccia i diamanti, si dimette l'assessore Monica Rizzi per obbedienza al partito, Formigoni sulla sanità, mai preso un euro. La Vitola rientra e va in carcere, la sorella lo accusa, voleva 5 milioni da Berlusconi per tacere, chiesto l'arresto di De Gregorio, un test dice che fu pagato per passare al PDL, alle feste di Arcore sesso a pagamento, per ragazze vestite da suora, dice la modella Fadila, al processo Rubi e denuncia pressioni per farla partecipare. La morte di Morosini, l'autopsia esclude aneurisma e infarto, forse un difetto genetico, altri test psicologici, giovedì funerali, mentre la Serie A litiga sul calendario delle partite da recuperare.
Bene, avete sentito come terza, quarta notizia quello che hanno detto i tre ABC, i tre ABC. Io vorrei farvi ascoltare Formigoni, oltre che la questione della vacanza ai Caraibi che non sa se è stata fatta o no, controllare l'agenda, prego, controllare l'agenda, c'è anche il giornalista sfigato che fa le vacanze da solo, così si rivolge a un cronista, credo, del Corriere della Sera, sentiamo.
Il giornalista del Corriere fa le vacanze sempre da solo. Ma che sfigato! Ma le vacanze da sole, ragazzi! Che malinconia, che tristezza, che sfigato! Voi non fate mai vacanze di gruppo? Quando fate vacanze di gruppo vi regolate come me, sì o no? Alla fine del periodo di vacanza si fanno i conti e ognuno paga la sua quota. Così io faccio vacanze, grazie al cielo, da tanti anni ho sempre fatto vacanze di gruppo e mi sono sempre regolato in questo modo.
Le vacanze di gruppo, infatti, quando si fanno vacanze di gruppo, dice Formigoni, è normale alla fine il conguaglio.
Ma
il conguaglio. Beh, questo si fa.
Ma che fanno? La cassa comune come nel kibbutz?
Ma non è tanto
parliamo?
Il kibbutz come quando si andava in campeggio da ragazzini, no? Che si faceva poi la
cassa comune.
Con Daccò, poi, con Daccò la cassa comune, il conguaglio dopo. Dai,
ma
su.
Che parliamo?
Dai.
Quando si fanno vacanze di gruppo, cosa succede? Uno si fa carico dei biglietti perché conosce l'agenzia. L'altro si fa carico del pagamento dell'albergo, il terzo paga le escursioni, il quarto i ristoranti, poi a fine vacanza ci si trova insieme, si tirano i conti ed eventualmente si conguaglia. Quindi non c'è nessuna irregolarità, soprattutto io non ho mai ricevuto alcuna regalia da nessuno.
Bene, nessuna regalia, nessuna regalia. Andiamo a.
Beh, comunque è già un errore il fatto che sia andato in vacanza col signor Daccò, visto che Daccò gestiva interessi sanitari importanti in Lombardia e visto che la regione Lombardia si occupa di sanità. È chiaro o no? Punto di domanda.
No, ma sono d'accordo, con te.
Oh, question mark.
Sì, vabbè, parla come mangi però.
No, in inglese, question mark.
No, parla come mangi, appunto.
Le grandi lezioni di inglese alla Zanzara.
Alberto da Roma, no, chi c'è? Parla tu,
Sì. Pronto?
Assessore Bresciani, sono Parenzo, come stai?
Bene, grazie, sono impegnato adesso, ti posso chiamare più tardi?
No, ma era solo per capire un attimo la situazione lì com'è, in Lombardia, la sanità, le questioni.
Ma sentiamoci dopo, adesso sono impegnato, sono in riunione.
Chiamo tra una mezz'oretta.
Sì, tardi. Grazie
assessore, grazie.
Beh sì, non c'erano solo le questioni sanitarie, le dimissioni in massa, era l'assessore Bresciani, assessore leghista alla sanità.
Beh,
Corrado,
già una notizia, possiamo darla già una.
Ma non c'è nessuna notizia.
Ora ho da fare, sentiamoci dopo.
Alberto da Roma,
già
buonasera.
Questo è qualcosa,
sì, pronto?
Vada.
Pronto?
Vada.
Sì, dottor Cruciani, buonasera. Innanzitutto un grande saluto e sarò velocissimo. Diciamo che io ho un grande sogno, quello di poter invitare, che lei possa invitare Di Pietro e porgli una domanda, una riflessione. Come si trova lui, che se lui era il paladino della pulizia,
paladino,
della giustizia,
sì,
come si trova oggi lui a essere seduto lì a prendere soldi eccetera eccetera e si trova in mezzo a questo contesto che lui vent'anni fa combatteva e che oggi lui in realtà poi si consocia, e cioè
si
vorrei
consocia,
che magari possa essere invitato e porgli
Vabbè,
anche
Alberto,
come
la ringrazio, abbiamo capito. Abbiamo capito il succo del suo pensiero. C'è però una contraddizione in questa battaglia che sta facendo l'Italia dei Valori, perché non c'è dubbio, l'Italia dei Valori è partita lancia in resta da quando è scoppiato lo scandalo della Lega contro il finanziamento pubblico. Non mi sembra che siano venute molte parole prima, però, I finanziamenti sono stati allegramente incassati come dagli altri partiti, certo. E non si è aperta bocca, non si è sollevata nessuna polemica, non si è aperta nessuna discussione, non si è presentato nessun disegno di legge, niente di nulla. Niente di niente.
Quando lei ha ragione.
Corrado da Verona, buonasera.
Sì, buonasera.
Sì.
Allora, intanto mi aggancio alle vacanze di gruppo che io le faccio spesso e ognuno si paga il suo biglietto, ognuno si paga la sua escursione, non vedo perché io devo pagare il biglietto di tutti, poi gli altri ognuno va a pagarsi il suo volo e sua vacanza e alla fine forse io offro una cena e il mio amico offre una cena, ma si tratta di...
Vabbè, allora...
Però volevo agganciarmi a questo discorso perché secondo me c'è una demenza senile, un'incapacità di intendere, di volere giù a Roma, anche in Lombardia, perché si mangiano i soldi, mancano 20 milioni, a me se mancano 20 euro nel portafoglio me ne accorgo e ci sto a pensare un mese, come mai che ho perso 20 euro che non so più dove sono, allora mancano i 20 milioni di euro, uno gestisce Roma, perché è stato sindaco di Roma, uno di questi personaggi qua, e dovremmo continuare a dare credito a loro che non sanno dove finiscono i soldi, uno aveva il figlio con l'autista e non lo sapeva, uno gli regalano la macchina e non lo sapeva, secondo me dovrebbero rinchiuderli per demenza senile da qualche parte, perché ormai poveretti non sanno più neanche cosa succede, se è vero che non sanno cosa succede. Tutto lì dovrebbero smettere di parlare, perché...
Beh, smettere di parlare adesso mi sembra un po' troppo. Beh, comunque.
Questo. Però indubbiamente è vero che anch'io quasi ogni giorno mi controllo il conto corrente, questo non c'è dubbio.
Sì,
ma... a un politico se gli chiedi quante volte l'abbiamo fatto, a tutti i politici che gli chiediamo scusi quanti soldi c'ha in banca lei, tutti dicono ma io non so quanto c'ho in banca, ma come? Ma è che non sai quanto.
A proposito di pulizia nei partiti, la settimana scorsa l'ex sindaco di Milano Albertini, nonché eurodeputato del PDL, se n'è uscito con una considerazione molto curiosa, anche molto divertente, ha fatto tutto lui stavolta e noi non abbiamo istigato nulla.
Ecco,
a proposito delle scope di Maroni, no? Maroni che usa la scopa per liberare, eccetera, eccetera. Ha usato esattamente questa espressione: scopare nel PDL è un'attività praticata, sì, però per altre cose, no, non tanto per sì, fare sì, pulizia sì, all'interno.
Fortissimo.
La Lega pare che voglia fare pulizia, bisognerebbe fare pulizia anche un po' nel PDL, sì o no?
Lì in qualche modo insomma lo scopare è un'attività che credo sia praticata.
Dove dice? Nel PDL.
Nel PDL, cioè, bisogna fare questo gesto per il doppio senso.
Questo Albertini, Corrado da Verona, buonasera Corrado.
Sempre io. Poi chiudo. Io ho ricevuto dei soldi pubblici, abbiamo partecipato a un progetto europeo e anche per il finanziamento dovrebbe essere applicata la stessa regola.
Sì.
Io c'ho un progetto.
Vabbè, il progetto adesso lasciamolo da parte. Grazie. E i diamanti, perché pare che ci sia stato un investimento di 200.000 euro in diamanti da parte della Lega, alcuni addirittura finiti nelle mani del nostro amico Stiffoni. Vito dalla provincia di Trapani, buonasera.
Diamanti.
Perché uno deve comprare i diamanti con i soldi nostri? Comprate diamanti, forse, spero non sia vero, avete comprato diamanti con i quattrini nostri.
Se è vero questo bel titolo,
divento pazzo.
Gamba di legno.
Vito.
Sì.
Dica.
Buonasera. Ciao Cruciani.
Sì, vada.
E allora,
lingotti d'oro, forse, lingotti d'oro acquistati da Mauro Stiffone e Belsito. Sì, dica.
Il Fatto Quotidiano.
Non ho capito niente.
Il Fatto Quotidiano.
Sì.
Pronto, mi sente?
Sì.
Che scrive di quelle.
Che il problema
sì.
Non è la Santanchè, ma è la ospita. Non ha capito niente.
Sì.
Perché lei, non lo so, non è che ospita persone, chissà che ospita sgarbi, scirivoti.
Sì. Parenzo, interviene.
La Santanchè. Non è che ha personaggi di primo taglio.
No, ma io sento tanta confusione, guardi.
Non c'è nessuno.
Di primo pelo non c'è nessuno, sì, certo.
Per cortesia, medico in corsia, grazie.
Borsa, torniamo subito. Eccoci qui, 800 24 00 24, la zanzara, sì, ma non devi parlare quando parlo io però, altrimenti si sovrappongono le voci, non si capisce nulla. Gianluca D'Alessandria, che mi volevi dire?
No, che c'è qui un ospite, lei si chiama?
Dino.
Dino, ecco, Dino, lei sostiene il governo Monti?
No.
Ecco, quindi no?
No, mi fa schifo.
No, come Dino? Che dici?
Mi fa schifo.
Come?
Mi fa schifo.
Beh, è uno dei grandi sostenitori di Monti.
No, ma fallo proseguire però, fallo proseguire. Aspetta un attimo, aspetta un secondo.
Perché le fa schifo?
Senatore Sifoni? Sono Cruciani, come sta?
Non capisco niente, sto facendo la spesa. Chi è che parla?
Senatore Sifoni, sono Cruciani, come sta? No, volevo sapere se aveva incassato o no.
Se... è un banchiere, un maledetto da Dio.
No.
Chi è, scusi?
Io non so chi è il banco.
No.
Sì. Sì.
Vabbè, grazie, onorevole.
Sì.
Pronto.
Ma chi era, scusa, questo Dino?
Le interviste di Parenzo.
Ma chi era del signor Dino?
Un cittadino.
No, ma
un
ho capito cittadino. Dove? Cerca di farci capire.
A Roma, come se sembrava parlasse in milanese.
No, a Roma, lo so, ma dove? Un attimo solo. Un
pronto.
Attimo. Senatore Stifoni.
Sì, chi parla?
Sono Cruciani, come sta?
Parenzo, ciao.
Io sto benissimo.
Senta,
siete,
che...
voi che, siete voi che sarete querelati domani, non si preoccupi.
Perché? Perché, scusi?
Ma perché?
Perché?
Ma perché?
È impazzito.
Ma querelati perché?
Ma querelati perché cosa? Non ho capito. Perché non si può
neanche salutare una persona, non ho capito.
Oh, balla pazzi.
Siete voi che sarete querelati domani. Ma come querelati?
Bah.
Ma perché?
Enzo dalla provincia di Roma.
La grave, buonasera.
Vada.
Guardi, sì, volevo fare un po' una riflessione sul Movimento 5 Stelle di Grillo,
sì.
Anche perché qualche sera fa qui a Civecchia c'è stato un comizio, ho partecipato, cioè, per assistere, ma non tanto al comizio politico ma quanto per vedere il comico Grillo,
sì.
Che l'ho sempre detto così e lui si definisce tale,
sì.
E ho votato sempre centrodestra, però adesso ci saranno le elezioni amministrative qui a Civitavecchia e sono,
sì,
convinto di votare 5 Stelle, per pochi motivi, tra cui... Cioè, mi è piaciuto il fatto, innanzitutto ha presentato delle persone giovani, laureate.
Non ho capito.
Ha presentato delle persone giovani.
Non ho capito niente. Nicola da Bari, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani. Buonasera, signor Parenzo.
Buonasera.
Volevo fare... Pronto?
Sì, la sento, Nicola, vada,
perfetto,
stasera va così.
Perfetto, volevo commentare le affermazioni di Vendola su Grillo. E penso che siano molto importanti, in quanto finalmente,
sì,
ha rivelato il suo vero, tra virgolette, la sua vera posizione, cioè sostenendo che Grillo abbia fatto un discorso che non è né di destra né di sinistra. Io ho il timore che Vendola, abituato a volare così alto nelle sue espressioni filosofiche, abbia paura di un concorrente che in realtà, come diceva l'ascoltatore di prima, gli toglie la scena sia a destra che a sinistra. Questo è il problema vero delle affermazioni di Vendola, e probabilmente con queste affermazioni Vendola ha definitivamente mostrato la sua vera espressione politica, cioè mantenere la scena a tutti i costi senza che nessuno interferisca nella sua capacità di proseguire nella sua azione.
Vabbè, grazie Nicola. 800 24 00 24, è con noi il sindaco di Treviso, Giampaolo Gobbo, buonasera.
Buonasera a lei e all'amico Davide Parenzo.
Eccoci.
Come detto.
Mi spero bene.
Senta,
si
ma
va avanti.
Si va avanti, però qui c'è il signor Maroni che fa grandi pulizie, Gobbo.
Certo.
Siamo alle pulizie qui.
Ma,
o all'epurazione.
Dire pulizie, dire epurazione. Ovviamente chi ha sbagliato su questo, credo siamo tutti d'accordo,
sì,
deve pagare. Poi se si va avanti per simpatia o per fazioni,
sì,
credo che questo sia assolutamente un errore, sia sbagliato.
Ecco, ma si sta andando avanti per simpatie e per altre cose che non sono...
La base ovviamente che fa il tifo per l'uno o per l'altro, perché vede, i capi riescono sempre poi a mettersi bene, a fare d'accordo. Il problema è quando nascono appunto due fazioni e quindi due punti di vista, e sarebbe per me sbagliato. Noi che siamo sempre stati un movimento unito, molto unito, in questo momento,
sì,
dividerci o andare da una parte all'altra,
però,
per fare, come lei ha detto, epurazione.
Però Gobbo, lei sta assistendo in parte a, per esempio, l'assessore in Lombardia, Monica Rizzi, si è dimessa perché il partito, dice lei, glielo ha chiesto. Monica Rizzi era molto vicina a Renzo Bossi, senza aspettare l'esito di alcune indagini, sembra che alcune indagini su di lei dovessero essere archiviate tra pochi giorni, è stata costretta alle dimissioni. Secondo lei si tratta di una sorta di appurazione questa qua, oppure no?
Ma allora, se si è chiesto le dimissioni dal partito perché l'immagine del partito potrebbe averne delle conseguenze, ovviamente a questo punto può essere sua sponte presa questa decisione.
Però in realtà non è di sua sponte.
Se invece evidentemente è stata obbligata, credo che la cosa sia pesante, cioè non sia così opportuna.
Cioè lei dice, se è stata obbligata, come sembra d'altra parte, perché lei non possiamo dire,
cioè il nome, cioè,
ma non si è disposto, non si è dimessa Rizzi spontaneamente, Gobbo,
no,
questo è chiaro,
nome,
no?
Sì, ho capito, ma il nome della Rizzi comunque in sede federale non mi sembra sia venuto fuori. Poi adesso non so gli ultimi sviluppi,
cioè non c'è l'idea, Gobbo, che alcune persone che si sono molto esposte vicine anche a Renzo Bossi o comunque che abbiano avuto abbiano preso delle posizioni contro Maroni, insomma, qui da noi alla Zanzara la signora Rizzi ha detto, beh, insomma, con Maroni la Lega in 6 mesi muore, insomma, ha fatto una dichiarazione politica, ha preso una posizione politica, appunto, non c'è il rischio che alcune persone...
Questo non lo so. Quello che invece sto vedendo, e a mio punto di vista è deleterio, è evidente che l'inchiesta, certamente più che sacrosanta, su Belsito e su quello che è stato combinato, poi che vengano fuori anche le telefonate personali e tutto quello che è, diciamo, un'inchiesta aperta sull'uso del denaro dato come rimborso al partito, io questo credo sia più che altro un discorso proprio per far implodere dal dentro il movimento, il partito.
Cioè, non ho capito. Lei pensa che ci sia qualcuno...
Dove ci sono... No, allora, su un'inchiesta dove evidentemente ci sono delle cose molto serie, parlo della Procura di Reggio Calabria,
sì,
quando poi si esprimono e vengono alla luce tutti i contatti che ci sono stati, cioè le dichiarazioni che sono state fatte da 2-3 persone al massimo, mi sembra, e queste credo siano uscite anche per far sì che il partito dall'interno...
Cioè, secondo lei c'è una sorta di manina che tira fuori le carte per far implodere la Lega?
Credo comunque che gli sia stato dato in mano al cosiddetto, chiamiamolo pure, antileghismo o antipartitismo, delle situazioni tali che evidentemente, durante un'inchiesta vengono fuori già tutto quello che è stato e detto, fatto, eccetera, sui
questo
fatti
sempre.
Bisogna prima avere ovviamente anche le logiche.
Senti, io voglio capire da lei se le dimissioni della Rizzi da assessore le sembrano una sorta di epurazione, di vendetta, oppure no?
Ripeto, io spero di no,
però ha la sensazione che si tratti un po' di vendetta.
Non ho sentito assolutamente nessuno, né Maroni, né Calderoli, né nessuno, per cui non so questo, per cui in questo momento non so esprimermi.
Però le puzza un po' di
vendetta. Io auspico che così non sia, perché allora significa che c'è all'interno una situazione talmente diciamo di epurazione che allora sì, potrebbe essere l'inizio di una saga, chiamiamola.
Qualcuno ha scritto anche che lei è nel mirino dei maroniani,
Ma io sono un veterano che ha fatto le battaglie, io sono dall'80, dal 1980,
ora tocca a lei,
in Liga Veneta prima, e fino al 1990 non mi sono mai candidato, poi il partito mi ha chiesto di candidarmi e mi sono candidato.
E allora?
Quindi questa è l'evoluzione della mia,
d'accordo. Ma è vero o no che lei è nel mirino dei maroniani?
Ma è evidente che se ci fosse questo come riferimento, non certo assolutamente e non tanto al cerchio magico, perché questo pseudo cerchio magico,
no, pseudo, no, sì. no, esiste. Cioè,
vabbè, comunque io posso considerarmi con Bossi uno dei veterani di questa battaglia, diciamo, sì, dell'indipendentismo, del federalismo.
D'accordo, dunque, ma lei vede su di sé qualche nube, cioè si sente un po' nel mirino?
Non mi sembra questo, anzi sento invece che ci sono anche tanti amici che mi ringraziano per quello che ho portato.
Vabbè, d'accordo,
avanti,
però se lei pensa
poi
che
è evidente che se ci fosse un cambiamento, se ci fossero le soluzioni, è evidente, delle soluzioni diverse da come funzionava prima il partito, sempre ovviamente con tutte le varie posizioni, qui in Veneto diciamo non.
Cioè lei si candida o no?
Ma questo lo vedremo. Questo
beh, no, ci dia un'anticipazione. Si candida o no al segretario in Veneto?
No, adesso no.
Ma lei era così sicuro mesi fa? Adesso è diventato un po'.
No, perché ero sicuro mesi fa di cosa?
No, ma poi ha detto sicuramente si sarebbe candidato.
No. Assolutamente non l'ho mai detto che mi sarei ricandidato.
30 secondi, torniamo.
Io non ho capito Gobbo, una cosa.
Sì, ma dobbiamo tornare tra 30 secondi. Eccoci qui, 800 24 00 24. Senta, lei ci crede a questa storia, Gobbo, dei diamanti? Diamanti no. Comprati con i soldi del finanziamento pubblico?
No, questo non lo so e non ci credo. Comunque sentiremo le indagini, cosa dicono, cosa sono.
Lei non crede a questa storia dei diamanti? No. Che pure secondo i PM sarebbe certa? Cioè acquisto di 400.000 euro diamanti e 200.000 lingotti d'oro della Lega, sembra loro di Dongo.
Non ne ho mai sentito parlare, quindi non so assolutamente nulla.
Anche perché se fosse vero, Gobbo, visto che voi fate il gazebo, passare dal gazebo ai diamanti, capisce che sarebbe...
Ripeto, io ho
sarebbe
detto,
imbarazzante,
non
ne so
assolutamente nulla, certo che...
Sarebbe
appunto non certo positivo.
Senta una cosa, ma io so che lei un po' di amarezza per quello che è accaduto in queste settimane ce l'ha.
Credo bene.
Per come è stato trattato qualcuno anche. Cioè Maroni si sta muovendo o no come se fosse il capo di un partito, anche se ancora non lo è? Sento delle voci di un Bossi furioso per questo.
Non mi risulta questo, certamente che comunque c'è stato il crollo di una situazione che non ci sarebbe mai nessuno.
C'è un crollo di un sistema aspettato. Intorno a Bossi, alla fine è crollato un sistema intorno a Bossi.
Non tanto intorno a Bossi, che credo Bossi sia proprio riconosciuto da tutti
inconsapevole.
E dallo stesso Maroni inconsapevole, ma il crollo che da un'inchiesta importante, da un'inchiesta così delicata eccetera, si sia poi passati a tutta una situazione interna che evidentemente sono cose che poi ovvio che
cioè vengono sfruttate.
Il militante cerca le responsabilità giustamente, e soprattutto anche al di là che, ripeto, comunque che è il simbolo, che è l'ideale di migliaia di militanti e di qualche milione di elettori, credo che quello corra lo stesso e debba correre lo stesso. Poi certamente chi ha sbagliato deve assolutamente.
Però scusi un attimo, secondo lei, Gobbo, qualcuno, magari Maroni, le persone vicine a Maroni, non ha sfruttato questa inchiesta per fare un po' di repulisti all'interno della Lega?
Sembra più una situazione comunque di autosospensione, perché se vediamo i passi indietro di Bossi, di Renzo Bossi, e quello che non ha fatto invece la Rosi Mauro, che per carità il diritto alla difesa deve essere garantito, ma se gli si era chiesto non tanto di togliersi da senatrice quanto di togliersi da presidente, perché da vicepresidente, perché è evidente che ogni volta si fosse entrati in Senato e lei avesse portato avanti, diciamo, la presidenza, è evidente che gli altri partiti rifucillerebbero ogni volta.
Senta, lei ha figli?
Certamente è un figlio, sì, di 37 anni.
Ma non ha mai avuto intenzione di fare politica?
Assolutamente.
Ma lei gliel'ha sconsigliato?
No, non gliel'ho sconsigliato, ma ha le sue idee, ovviamente vota per la Lega, ha sempre votato
perché
per
ovviamente?
La Lega. Prego?
Perché ovviamente, dice
perché
ovviamente.
Perché no, lo caccia di casa? No, beh, è già fuori casa da anni.
Vabbè,
ma, no. Comunque, ma comunque lavora.
Cioè
ma...
lei potrebbe concepire un suo figlio che vota per un altro partito che non sia la Lega?
Ma certamente, perché no? Scusate.
No, ma che ne so, magari...
Io non so, avere un figlio che vota Rifondazione oppure un bel figlio omosessuale, ad esempio. Ecco, questo è...
Ma questo ve l'ho già spiegato.
No,
sono affari, ma, sono, ma no, non mi vado a strappare le vesti per queste cose. Sono affari loro, non ho problemi.
Ma ogni tanto figlio... è Parenzo che fa queste domande così.
Sì, no, ma glielo dico anche, guardi, è dalla parte diciamo normale della sì. cosa, ma a 37 anni non mi ha fatto ancora nonno, per cui non è questo il
problema.
Beh,
si dovrebbe sbrigare anche un po', o no?
Magari con
gli lanci un bel messaggio, si sbrighi a farmi nonno.
Però ormai mi hanno detto i miei che io sono il nonno della Lega, quindi se non mi ha fatto lui, mi ha fatto la Lega.
Sono il nonno della Lega, vabbè. Scusi un attimo, ma se avrebbe mai candidato suo figlio come ha fatto Bossi con Renzo? Mi dica la verità.
No, io non ho mai candidato.
No, ma l'avrebbe mai fatto? Cioè,
neanche messo in nessuna posizione di partito, assolutamente.
Dunque è stato un errore.
Tanto è vero che qualche chiacchiera era uscita, lui ha un carattere un po' forte sì. e si è fatto immediatamente sentire. Lavora, ha sempre lavorato.
Scusi, ma dunque è stato un errore drammatico quello di Umberto?
No, io non dico che sia stato un errore drammatico, assolutamente.
No?
No. Perché bisogna anche capire un po' le cose.
Cioè,
la malattia ovviamente di Umberto fa sì che debba avere sempre presente qualcuno. Non so se riesco.
Ma che c'entra con la candidatura al Consiglio regionale?
Non so se riesco a farmi capire, ma è evidente che facendo politica può seguire anche meglio il padre in determinate
occasioni. Ma perché dobbiamo pagarlo noi?
Occasioni.
Questo ma perché dobbiamo pagarlo noi?
Un attimo.
Sì, ma per carità, comunque è stato messo in una lista, non in un listino
sì.
di uso, per cui...
Dunque non è stato un errore, perseguire il padre era meglio che facesse politica.
Come a parte che il ragazzo ha sempre seguito il padre nella politica, per cui non vedo neanche gridare al lupo adesso in certe condizioni, perché non sono venuti fuori prima a dire non è opportuno.
Quello è vero, all'interno della Lega, bravo,
appunto,
quello è vero.
Scusi, perché qua è sempre una caccia a capo espiatorio.
Un attimo solo, arrivo subito dopo la pubblicità, lei ha ragione su questo, all'interno della Lega, prima di questa vicenda nessuno ha detto nulla, torniamo subito.
Tifoni centri su queste situazioni.
No, infatti noi
è
questo volevamo sapere.
Sì, ma purtroppo però dobbiamo dire che è stato attaccato politicamente in maniera, io credo, anche scomoda.
Ma da chi?
Da qualche giornalista anche locale, e lui sta facendo adesso tutta una serie di querele attraverso
ma su questa storia dei diamanti?
Ma
noi non c'entriamo a niente, noi gli volevamo chiedere.
No, ma ho capito, ma infatti no.
Adesso lo chiamiamo, ci parla lei, Gobbo, così almeno ci mette una buona parola. La chiamiamolo in diretta, su, così vi parlate, su.
Mi dica, sono Gobbo.
Sono Gobbo.
Scusate, comunque, se c'è un'inchiesta in corso,
sì.
ha tutto il diritto di non pronunciarsi.
No, quindi, ma assolutamente, infatti basta dire no, non voglio parlare, non è che uno deve dire no, vi querelo, eccetera, eccetera.
Ma è evidente.
È un po' nervoso, va bene.
È evidente che se mi sbattono in prima pagina, ormai da una quindicina di giorni, su tante situazioni, io credo che...
Ma su che l'hanno sbattuto in prima pagina, signor Stifoni, scusi?
Ma per il discorso politico qui in Veneto, sì, nel senso che fanno l'accusa dicendo ma come fai tu a non aver saputo niente, invece posso testimoniare che ai due chiamiamoli controllori, cioè
perché lui era tra i controllori,
sia Castelli che Stifoni,
non è mai stato dato, pur avendo
le carte da bel sito, sì.
Addirittura con raccomandate, perché ormai si era arrivato a questo, sì. Dopo essere andati a trovarlo, a fare, a brigare in ufficio, sì. Eccetera, eccetera, hanno dovuto mandare raccomandate che anche queste non sono state evase. È evidente che sì. Essere attaccato e oggi sentirsi dire ancora che hai preso determinate cose è evidente. Già,
un attimo solo, un attimo, ecco, risponda lei, Gobbo.
No, ma dai, pronto? Sì, pronto? È un... No, Paolo Gobbo.
Ah, sì, ciao.
Ecco, sono sotto con la zanzara, perché hanno chiesto perché tu devi querelare loro. E io ho detto
per quello che hanno detto alle 19:15 circa.
Cosa mi hanno detto? Ah, cioè questo non lo so.
Non mi interessa, noi altri domani acquisiremo la registrazione e voi altri verrete querelati.
Ma perché cosa?
No, non mi interessa niente di parlare con voi.
Ma non abbiamo detto niente.
A me non mi interessa niente.
Stifoni,
di
non
voi.
Abbiamo detto nulla.
Benissimo. Voi,
ma si figuri se io. Ma si
prendete, prendete una querela.
Ma scusi,
fate quello che volete.
Ma perché cosa?
Fate una cortesia.
Ma perché cosa?
Datevi il mio numero di telefono.
Ma non abbiamo detto. Ma figuriamoci. Ma è impazzito. Ma, non è...
ma perché?
Ma che ne so, ma non abbiamo detto niente sugli
no,
amanti. Figuriamoci se abbiamo.
Ma no, ma è evidente che se. Scusate, umanamente scusate.
Ma sì, per carità, si
dai,
può capire tutto.
Va bene tutto, ma...
Ma io voglio dire una cosa, ma si figuri se noi abbiamo detto qualcosa che lui ha intascato i soldi per i diamanti.
Ma no,
ha intascato i diamanti, ma certamente no, abbiamo fatto una battuta en passant sui diamanti, adesso anche i diamanti nella Lega, ma senza nessun riferimento alla persona di Stifoni, che però è una cosa che è uscita dopo, uscita dall'ANSA, in cui i PM ipotizzano che questi diamanti e lingotti d'oro siano stati acquistati dalla Lega e intascati da Belzito, da Stifoni e da Rosi Mauro, ma sono ipotesi dei PM, sicuramente non abbiamo dato nessuna notizia, come dire, in modo definitivo, vabbè, comunque...
No, ma c'è piace perché poi Stifoni...
Io ripeto, no, la situazione è questa e quindi credo
vabbè,
che
comunque
sia più che opportuno che lui non parli, non si pronunci.
Ma no, per carità, io volevo chiarire il perché, cioè adesso abbiamo capito finalmente che alle 19:15 abbiamo detto qualcosa, andremo a risentire alle 19:15, vabbè, che bisogna fare, è così. Gobbo, la situazione è molto, c'è gente molto nervosa comunque.
Se fosse capitato a lei.
Sì, per carità, però perché? Non mi pare che...
Ma cioè... non è questione di nervosismo, è anche una questione di chiarezza, visto che viene tirato fuori, è ovvio che io, fino a quando non so e non vedo di cosa vengo accusato, io non parlo. No, certo.
Senta, ma l'autista di Renzo Bossi, quello che è andato a fare quella che ha...
Questo, infatti questo mi ha sorpreso enormemente.
Come lo considera lei come personaggio?
Ma è evidente, non è che lo conosca bene, però so comunque che lo accompagnava, perché bisogna anche dire questo, che da sempre Renzo Bossi è inserito nel movimento, perché ha accompagnato sempre il padre, gli piaceva far politica,
sì.
È sempre stato nelle associazioni con il gruppo giovanile, sì. Prima, poi con lo sport,
sì.
E quindi credo che anche
era titolato per fare politica.
Anche una persona poi abbia anche voglia, perché parliamo da quando aveva 13-14 anni, quindi che abbia anche voglia magari di inserirsi in politica, ma lasciato questo, poiché girava anche per tutto il territorio e rientrava di notte eccetera, è evidente che essendo anche ovviamente il figlio di un segretario di partito, del segretario del partito, l'accompagnatore fosse anche, diciamo, una persona che doveva aiutare anche nel momento in cui ci fossero situazioni del genere, quello di preparare un filmino, di parlare, di fare, di brigare, facendo vedere uno scontrino a 50 euro, non lo so perché.
Com'è una roba,
allora,
da...
a un certo punto preferirei certi picciotti o certe altre situazioni, tipo il compagno G
cioè che c'entrano i picciotti, scusi,
una volta, che almeno tacciono e almeno evidentemente poi fanno i conti in casa loro.
Cioè meglio i picciotti che stanno zitti piuttosto che quelli che poi se la vanno a chiacchierare. Ma, no, fanno i filmati,
mi sembra che parlano tutti adesso, tutti sapevano,
meglio stare
tutti
zitti, dice lei.
Tutti parlavano, però ad esempio quando è stato candidato
passato non ho sentito nessuno degli esponenti, diciamo, importanti, che abbia detto o sconsigliato al segretario: guarda che non è opportuno che tu candidi tuo figlio, anzi.
E quindi, cioè, il primo chi era? Che... Il primo che non ha detto nulla, chi era? Lo stesso Maroni, mi sembra che abbia detto anche che era opportuno, o no?
Beh, ma adesso non sto qua a vedere, comunque adesso non mi ricordo l'opportunità o meno, ma so che nessuno comunque ha parlato chiaro col segretario dicendo guarda che non è opportuno o che non sarebbe opportuno. Per cui adesso vedere che dall'ultima delle segretarie, che magari è via da 6 anni, 7 anni,
sì, fino a...
a tutte quelle che ci sono, ai collaboratori, eccetera, di via Bellerio, tutti sanno, tutti sapevano, cioè, perché non hanno parlato prima?
Certo, anche Tosi ha detto che questa candidatura è stato un errore, eccetera, eccetera.
Vabbè, ma per carità, ma io non sto a discutere se è un errore o se non è un errore, ma era già fatta.
Anche Tosi non ha detto niente prima.
Questo non lo so adesso, se Flavio Tosi abbia detto o non abbia detto, questo non lo so, ma comunque io parlo di chi era vicino effettivamente a Umberto Bossi, parlo di queste persone, quindi di quelli che sono, diciamo, adesso...
Cioè c'è grande ipocrisia, lei dice adesso, grandissima ipocrisia.
No, ipocrisia, mi sembra proprio sia una corsa alla delegittimazione totale, ma di tutte persone che di questo comunque erano a conoscenza, di questo sapevano,
all'epoca non hanno detto niente.
E hanno vissuto anche in questo sistema e con questo sistema,
sì.
Per cui adesso che tutti parlino mi fa anche un po' specie, perché se è questa la Lega per la quale ha tanti anni sto lavorando, allora sì. A questo punto qua...
Senta, come, scusi?
Qualche riflessione la farò.
Cioè, vuole lasciare la Lega?
No, no, assolutamente. La Lega non si lascia mai. Assolutamente, guai. Mancherebbe.
Beh, anche. Guai, si può anche lasciare, non è una religione. Non è una religione.
Vede.
Oh, sì.
Su questo no, non è una religione certamente, è un ideale, vede, è un sogno e come tale si è lavorato, si sono fatte anche tante cose.
Però anche la
è
sua...
come adesso l'ipocrisia, sì, dei partiti, no? Che fino a 3 mesi fa, 4 mesi fa tutti parlavano di federalismo,
sì.
È vero o no?
Sì.
Adesso tutti contro il federalismo,
sì.
Come sia il diavolo, perché...
Però scusi Gobbo, non le viene voglia di lasciare tutto? Non le viene, appunto per questo, non le viene voglia di lasciare tutto?
Di mollare tutto? Ma no, assolutamente no. Io ho detto che devo fare una certa riflessione.
Non si ricandida, a guidare la Lega in Veneto, però non si candida, mi sembra sia chiaro. No?
Vediamo, no, non si sa ancora.
Non gliela vuole dare vinta, non gliela vuole dare vinta ai maroniani.
No,
non gliela vuole...
non è questione di maroniani.
Come no?
Ma sì, come no, non è per rapporto con Maroni, non è questo il problema, è come con Tosi, con tutti quanti,
scusami.
È come si vuole andare avanti.
Ma non ci vorrebbe un Veneto invece di un Lombardo a guidare la Lega prima o poi?
Ma io l'ho anche detto.
Non le hanno dato ascolto, però.
No, chi io ritenevo opportuno.
Zaia, esatto, però lui ha detto che non è il momento.
No, perché anche giustamente poi da parte sua dice: io sono il governatore, per cui...
E chi potrebbe candidarsi a posto di Zaia?
Amministrativo, ma vedremo, ce ne sono ancora senza...
Beh, mi dica un altro nome allora a questo punto.
Ma adesso non faccio nomi, perché sa che lei far nome prima significa...
Bruciarli,
ecco, in politica è sempre così.
Però lei è convinto che bisogna assolutamente candidare un Veneto alla guida della Lega, da fronteggiare a Maroni?
Ma guardi, Maroni stesso ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto, gli piacerebbe che ci fosse un Veneto alla guida della federale.
Ma lei ci crede?
Ha dichiarato lui stesso.
Lei ci crede?
Lei ci crede?
Ah, ecco,
arriva.
Che ci creda o meno.
Non ci credo.
Ah, ecco.
Scusi, ma non è, diciamola tutta, l'ultima domanda, ma non è la persona più adatta a guidare la Lega, Maroni? Questo è chiaro, mi sembra.
Potrebbe anche essere.
Come potrebbe essere? Potrebbe. È o non è?
Ma lui ha sempre detto che se ricandidasse, se si ricandidasse Bossi, lui lo voterebbe, questa è la sua discorso.
Cioè Bossi, anche per lei Bossi potrebbe essere in grado di guidare ancora la Lega, non mi dica così, no. Gobbo. No.
No, vede, dipende dallo statuto. Dipende
no, no, ma lasci perdere questo, politicamente.
No, attenzione, non parlo di incompatibilità, dipende dallo statuto. Se si cambia lo statuto in senso di porre una, ad esempio, una segreteria politica che affianca il segretario federale e quindi con tutta un sistema tale di
in cui
di
il segretario
con un'ampia autonomia, perché anche adesso siamo un partito federato, però attenzione, non abbiamo ad esempio determinate logiche diciamo di federazione.
Vabbè, ho capito, quindi, però non si è capito niente.
No, glielo spiego.
Perché è troppo complicato. Lei dice ci vuole un segretario, però che sia anche affiancato da altre
una segreteria politica.
Ho capito, ma una cosa complica, la gente non capisce queste cose. Un segretario affiancato da una segreteria politica è una cosa complicata.
Ma guarda che un po' ovunque questa cosa c'era,
no, una roba democristiana.
Adesso c'è ad esempio un consiglio federale che è composto da quasi 20 membri.
Sì, prima però comanda Bossi, comandava Bossi fino a poco
tempo. Adesso se invece di un consiglio federale così ampio
si fa una segreteria,
politica che affianca il segretario, è evidente che le cose.
Lei vuole un Maroni controllato anche da altri, ho capito. Vabbè. Grazie. A presto. Metto una buona parola con Stiffoni perché non vogliamo altri impicci. Pubblicità. Siamo qui 800 24 00 24. Giorgio da Modena, buonasera.
Buonasera. Allora, innanzitutto che due Maroni con la Lega non se ne può più.
Cioè, sì, ha ragione. Due Maroni.
Non se ne può più, veramente.
Sì,
una
sì.
Roba...
Lei ha ragione, non se ne può più.
Non se ne può più. Poi volevo dire l'altra cosa a Sio Parenzo, che io sono uno di CL, sì. Ho questa fortuna nella vita. E ho fatto qualche vacanza con Formigoni, il quale non fa assolutamente delle robe israeliane dove ci sono le case comuni. È semplicemente una realtà comunitaria.
Sì, ma era una battuta.
Era una battuta, però Parenzo bisogna che la smetta di rompere.
Ma ti sembra scusi Cellino, amico mio, le sembra normale che il presidente della regione Lombardia si faccia pagare il biglietto, poi lui avrà pagato altre cose, così sembra.
Ma sono tutte da appurare queste robe qua, ma non bisogna darle per assodate.
Chi le dà per assodate?
Ho capito che avete il fideismo, che avete la fede assoluta.
Ma di che il fideismo? Ma
Scusa Parenzo, però oggettivamente il fatto che queste vacanze gli siano state pagate dal signor Tacco è una cosa che va appurata. Cioè è una...
L'ho detto. Allora, intanto Formigoni però ci deve spiegare se è andato o non c'è.
E questo non c'è
non
dubbio.
Si io mi ricordo anche 2 anni fa quando sono venuto in vacanza con te, mi ricordo che ho fatto negli ultimi 4
Lei sa
anni.
Dove è andato in vacanza, Giorgio, un anno fa, 2 anni fa?
Mi fate girare le palle.
Noi siamo andati in Svizzera dove facciamo sempre i nostri ritiri spirituali.
Dunque lei lo sa. Lei
ma non era un ritiro spirituale quello con il ritiro spirituale sulla
banca. Ma che c'entra? Lascia perdere.
No, ma lascia perdere, Parenzo, ma te sei uno veramente tremendo.
Scusi Giorgio, un attimo. Lei non è strano che il presidente della Regione Lombardia dica che non si ricorda se ha fatto questa vacanza, sì o no?
Che uno come Formigoni ha un sacco di impegni tutto il giorno, è un personaggio preso ovunque, sono anni che fa politica, che serve il paese, che serve la regione, ma io non so neanche del suo partito, fra l'altro, però
ma scusi,
sono un suo amico.
Ho capito, ma uno le vacanze se le ricorderà o no?
Ma parliamo di una vacanza.
Ma se le ricorderà, sì, però che lavoro, anche Formigoni, ragazzi, se ha fatto delle puttanate, verrà appurata anche sta roba.
No, ma scusi,
però, dica.
Parliamo di una vacanza non a Ovindoli, dice solo a Ovindoli, non mi ricordo.
Ma ci vai te, Parenzi, non ci vado mica a Ovindoli.
Vabbè, non faccia lo snob.
Non sia sbagliato a Ovindoli. E allora,
sto pensando, dai, era una battuta anche la mia.
Allora, io, se Formigo, qui stiamo parlando di una vacanza non a Ovindoli o a Bubù, stiamo parlando di una vacanza dove alle Maldive, dove era questa vacanza?
Ma non lo so, ma sono problemi suoi, ragazzi, ma la persona libera.
Se lo ricorda se va alle Maldive.
Ho capito, siccome fa parte di un'indagine.
Io me lo ricorderei se fosse andato alle Maldive.
Ecco, benissimo.
Sorpresa, io non so lui cosa abbia nella testa, però io me lo ricorderei.
Ho capito, voglio dire,
questo diciamo.
Ma noi diciamo questo.
Vabbè, comunque, Roberto Formigoni l'ho conosciuto ad una vacanza per me è una persona meravigliosa. Poi si è fatto delle puttanate,
ah, benissimo, pagherà. Ma no, ma nessuno, infatti, ma nessuno ha detto nulla. Lui dice che non sono state fatte regalie a Formigoni, non ha incassato nemmeno un euro. Tra l'altro qui non si parla della persona Formigoni indagata, eccetera. Tra l'altro abbiamo parlato en passant dell'opportunità di andare in vacanza, poi vedremo se è pagato o no, con il signor Dacco. Con il signor Dacò, appunto, perché, ma che non è nemmeno un bandito il signor Dacò, no, è in carcere da novembre, è accusato di alcuni reati, sì. È una persona che ha a che fare con la sanità in Lombardia, non è un uomo delle istituzioni, secondo me, secondo il mio modo di vedere le cose, una persona che ha le mani in pasta, non in senso negativo, con il denaro pubblico, esatto, non ci va in vacanza insieme, punto, ma è una questione...
No, ci puoi andare... Ci puoi andare, però non deve pagarti nulla. Vediamo se è così.
E comunque, se ci vai, non ci devi, non devi farti pagare le vacanze. Giorgio, è corretto questo ragionamento oppure no?
Io condivido quello che dice lei per la prima volta, Cruciani. Condivido. E non è moralismo, ma è rettitudine, ha ragione lei.
Basta, solo questo, cioè non è che si dice, non è che si vuole mettere in croce il signor Formigoni, eccetera. Certo, gli scandali della sua giunta sono arrivati a un punto, forse a un punto allo zenith, forse dico, in realtà poi il governatore non è indagato, le dimissioni di alcuni assessori sono dimissioni anche chieste dalle forze politiche, per esempio parlo dell'assessore Rizzi, poi c'è il caso di un altro assessore, Maullu, che si è dimesso oggi, ma insomma vedremo, in realtà poi le dimissioni di Formigoni creerebbero una situazione politica piuttosto turbolenta, insomma una certa turbolenza dal punto di vista politico in Lombardia. Carlo da Milano.
Buonasera, simpaticissimi Parenzo.
Vada.
Abbiamo finito. Volevo solo dire una precisazione, ma per quanto riguarda il finanziamento pubblico ai partiti, la Lega e Di Pietro non hanno mica annunciato che avrebbero rinunciato alla loro quota, una cosa che anche... avete detto anche voi nella trasmissione precedente, se non sbaglio, cioè voi Radio 24, chiaramente non voi.
Non ho capito, scusi Carlo.
Intendevo dire, per quanto riguarda il finanziamento ai partiti, Lega e Di Pietro,
sì,
non hanno annunciato la loro rinuncia?
Sì, sembra di sì, poi bisogna sempre vedere.
Ok, no, perché poc'anzi voi avete precisato che invece nessuno aveva rinunciato, nessuno aveva...
No, io non ho detto nessuno ha rinunciato, ho detto alcuni partiti hanno rinunciato, hanno annunciato che rinunceranno a questa tranche, poi bisogna vedere se si può rinunciare oppure no, cioè, perché poi i bonifici arrivano lo stesso, bisogna vedere questi bonifici se vengono bloccati o non vengono bloccati, comunque insomma dicono di voler rinunciare, secondo me se non rinunciano tutti non rinunceranno nemmeno loro.
Ok, era solo per preparare Di Pietro che sembrava non avesse rinunciato, invece pare di sì, quello che aveva detto lei prima è che aveva rinunciato Di Pietro.
Marco da Milano, grazie.
Buonasera, io volevo solo fare questa piccola precisazione, sono un imprenditore del nord, mentre stavo in attesa a 130 all'ora ho fatto Venezia-Milano,
sì,
non c'è più in giro nessuno, avete sentito che prima il traffico, non c'è più un camion che circola, non ci sono più macchine, io penso che come in questo momento questo nuovo governo Monti sia lontanissimo dalla gente che lavora. E quando la gente che lavora non pagherà più le tasse perché non si fattura e quindi non si lavora, non so i politici di cosa mangeranno.
Sì, d'accordo Marco, che ci siano delle difficoltà, non c'è dubbio, lo testimoniano anche insomma le notizie che ci arrivano quotidianamente, però adesso non è che il metro sia la 4 dove non circola nessuno, adesso francamente cioè, non credo sia questo il metro.
Ma mi faccia parlare un attimo, posso parlare
sì,
un attimo?
Sì, prego, dica, però non mi pare che sia questo il metro.
Ecco, che il problema dell'Italia non sì, sono i politici, cioè quello è il problema, è che la gente non ha più il lavoro.
Vabbè,
noi
ma questo
non
lo sappiamo Marco,
più.
Però d'accordo, però adesso ci dica qualcosa pure di originale, perché se mi dici in Italia non lavoriamo più...
Sembra una cosa che non è originale questa.
Vabbè, invece...
Secondo lei questo non è il problema vero, sì, che noi abbiamo?
Sì, certo.
Io, la mia domanda è, i politici cosa mangiano se chi lavora non fattura più? Cioè come fanno a prendere i soldi se la gente non paga più le tasse perché non fattura più, non lavora più, non c'è un camion in giro, non c'è una macchina in giro, cosa ma vuol adesso, dire secondo lei?
Vabbè, adesso non è che siamo a 1975, Occhi bianchi sul pianeta Terra, insomma, mitico film di un tempo. Non è proprio così, adesso Marco, non ci sta dando un'immagine non corrispondente alla realtà. Ernesto da Roma, buonasera.
Buonasera Crociani, a lei apparento. Senta, io volevo molto brevemente sapere la sua opinione sulla media, siccome Monti, il professor Monti, si è rivelato incapace di puntare verso la crescita.
Un attimo solo, signor Ernesto, abbiamo con noi un mito di questi giorni, caro Parenzi, un regalo per te questo qua, eh? È un grande regalo per te. Paolo Bosusco!
Buongiorno.
Come sta?
Basta, molto bene, sono i primi giorni da uomo libero.
Dove si trova, signor Bosusco?
In aeroporto, perché sto viaggiando tra tutte le città e comunque... Vabbè.
Che sta facendo in viaggio in tutte le città?
Ormai lo so, tour. Ormai televisione, cose...
Richiestissimo ormai, è richiestissimo la televisione.
Ma questo non lo so, sono richiestissimo perché ho detto ribaggianate a volte di cui mi sono pentito. Spero di far spiegare in varie interviste la mia posizione.
Ma è un tour, una specie di tour. Bosusco in tour.
Bosusco on tour. Sì, ma spera pure con queste comparsate televisive di trovare lavoro, diciamo la verità.
Diciamo la verità, però no, è più che altro volevo difendere il mio nome perché hai tante voci in giro un po' strane.
Poi... lei è arrivato e ha detto che ha passato 30 giorni di vacanza.
Io mi pento, guardi... proprio di fronte agli italiani, agli indiani, al mondo. Chiedo scusa a tutti. Chiedo scusa e mi pento.
Umilmente anche.
Ho solo due giustificazioni. Il problema degli ostaggi è che si pensa sempre ai propri familiari. Io quando avevo liberato io volevo fare capire a mio padre, ai miei,
che stava bene,
alla famiglia, che stavo bene, che non ero. E poi la seconda cosa, siccome era stata una cosa organizzata mediaticamente dai maoisti per farmi dire certe cose, lui mi aveva detto per fatto alcune domande, c'erano alcuni giornalisti
allora
favorevoli, e lui mi aveva detto suggerito delle risposte. E io ho voluto dargli l'ultimo sberleffo in diretta
a chi?
Dirle: guarda, sono stato qua, mi avete tenuto maltrattato, cercato di umiliare, ma io sono ancora uscito con dignità, e gli ho detto insomma 30 giorni di vacanza era rivolta.
Ma mica c'erano i maoisti là,
non m'avete distrutto, sono ancora qui con la mia dignità. Poi è stato mal interpretato io,
però scusi Bosusco, l'impressione è che lei un po' caratterialmente abbia davvero passato 30 giorni, non dico, cioè...
no, il problema è infatti è quello che io scherzo perché devo dare questa impressione a mio padre. Adesso l'ho visto e posso vedere le cose un po' più tranquillamente, ormai sa che sono qua, non mi ha più visto dalla...
C'era un messaggio ai maoisti quello là?
Com'è?
I 30 giorni di vacanza, era un messaggio a quelli che l'avevano rapito?
Era un messaggio ai maoisti, che lui cercava di farmi dire delle cose all'uscita, era organizzato per loro. E io ho voluto proprio dargli il saluto in diretta, guarda, me ne vado... Ma non mi piego,
ma quella era un'intervista al TG1, Bosusco, quando lei l'ha detto era un'intervista al TG1.
Sì.
Che c'entrano i maoisti? Al TG1 lei parla agli italiani, mica ai maoisti.
Non ho capito, scusi.
Torno tra un attimo, dopo la borsa, 800-24-0024, sa che abbiamo la borsa ogni tanto, le notizie della borsa, un secondo. Siamo qui la Zanzara, 20:35, 800-24-0024 con Davide Parenzi, collegamento da Roma, in collegamento da un aeroporto d'Italia, Paolo Bosusco, che Parenzo dice, dove, in che aeroporto è Bosusco?
Pronto?
In che aeroporto si trova?
Di Roma.
A Roma.
Comunque volevo darle qualche dato per farle capire.
Un attimo solo Bosusco, perché un attimo solo Bosusco.
Pronto?
Sì, un attimo solo, Bosusco. Parenzo, che mi dici?
No, volevo chiedere a Bosusco, a questo punto, dire all'ottimo Bosusco, che tra l'altro è il sosia perfetto di Giuseppe Cruciani.
Ma perché questa follia? Insisti?
Se lei gira per l'aeroporto e la insultano, lei dica, o le cantano, appena la vedono le cantano, Zanzara party, lei dica la parola traffico, e così si salva, se la insultano.
No, perché dicono che io e lei ci assomigliamo, Bosusco, in realtà non è vero.
Ma anche lei ha molto successo con anche lei piace molto al genere femminile o solo ai maoisti, signor Bosusco?
Non mi è arrivata, qualcuno di voi parla e mi sente, un altro non riesco a sentire.
I soliti problemi che abbiamo, insomma, di collegamento,
ecco,
di,
no, dicevo,
e di audio. Parla più forte, Palenzo.
Dicevo, Bosusco, anche lei, come il suo Cruciani, piace molto al genere femminile o lei piace solo ai compagni maoisti?
Ho avuto dunque tra le compagne maoiste, alcune di loro quando sono andate via, alcune mi hanno detto: ma ci dispiace molto che te ne vai, perché ci facevi ridere, mi dicevano.
Beh, ma qualche storia l'ha avuta.
C'è stato anche un referendum all'inizio, quando c'erano presi, in cui una delle donne invece aveva votato per la morte immediata. Quindi,
pure!
Il genere femminile è stato positivo alla fine, ma inizialmente era un po' pericoloso.
Addirittura? Cioè c'erano,
sì,
delle...
volevo dire una cosa, il fatto che non fosse stato uno scherzetto questo mio rapimento, vi dico solo alcuni dati. Ho perso 12 kg,
sì.
mi sono preso dei calci, ho dovuto marciare di giorno e di notte con... Di giorno le temperature erano ai 38, 39, 40 gradi. Abbiamo ammazzato, mi sembra, a 3-4 metri dalla tenda. Nel frattempo ho avuto varie altre minacce, perché si erano prospettate prospettive di scambio con altri gruppi più violenti. C'era la possibilità dell'intervento dell'esercito indiano, in tal caso sarei diventato.
Scusi un attimo, Bosusco, parli un attimo più vicino al telefonino, perché sennò la sentiamo male. Allora lei dice: non è stato uno scherzetto.
Mi sentite?
Sì, sì, adesso la sentiamo. Non è, sembra che sta ancora in India, Bosusco.
Purtroppo un telefonino un po' così.
Senta una cosa, ma quei capelli quando li tagliamo?
Non credo che li tagliamo. Questi capelli è un ricordo di quando stavo con una certa tribù in Sud America.
Sì.
E dopo tanti mesi un vecchio papa mi ha detto: Paolo, sei da tanti mesi con noi, adesso devi tagliarti i capelli come noi. La tribù degli Sciavanti in Matto Grosso.
Sì.
Dopodiché lui mi ha tagliato i capelli in questo stile qui e li ho sempre mantenuti così.
Beh, non è che l'ha tagliati.
I giorni di libertà nella foresta.
Questo parrucchiere reclutato.
Beh, non è proprio un parrucchiere, cioè gli ha lasciati lunghi sti capelli, però.
Sì. Sì, sì, no, è in ricordo dei miei giorni passati nella foresta con gli indios.
Per cui non li taglierà, insomma, i capelli?
No, assolutamente no.
Assolutamente no.
Anche se mi propongono cosa devo tagliare per fare qualsiasi cosa, non li taglio, cambio lavoro.
Ma la televisione la farebbe lei?
Ma se c'è un programma adeguato che riguarda i miei interessi, cioè la natura, gli animali, le popolazioni tribali, certamente, perché no?
E che programma vorrebbe fare? Che ne so, che programma vorrebbe fare?
Programmi che seguono le mie passioni.
Ormai
molti le conoscono, le mie passioni e tante altre, però essenzialmente sulla natura, gli animali, eccetera. Del mondo, posti selvatici.
Guarda. Un bel reality allora, no?
No, il reality è un'altra cosa. Non penso, e sarebbe ridicolo per me fare un reality, perché per me
vabbè, ma se le danno, che ne so,
una roba da ridere, non le piacciono. Non mi interessa il genere, vorrei qualcosa di un po' più serio,
pure.
Ma
se le danno, che ne so, il danè, pure quello è importante, il denaro, se le danno un bel gettone, che ne so, 200.000 per fare l'Isola dei Famosi, lo farebbe?
Sì,
ma guardi, non sono andato avanti nella mia vita con i soldi, sono pronto, ho perso la mia attività, non ho niente, però ho cercato di seguire le mie passioni.
Meglio le passioni dei soldi?
Sicuramente, i soldi non li ho mai avuti, non credo di averli in futuro, se succederà bene, ma non lo farò facendo qualcosa che non mi piace.
Allora dica definitivamente.
Un altro, ma devo valutare attentamente le cose, in tutti i casi ho proposto un po' più seria la
situazione. Sì, ho capito.
Dica però allora, Bosusco, parole definitive su questi maoistici. I maoisti sono dei criminali, diciamo parole definitive.
Certo che sono dei criminali.
Lei ha detto che sono persone che vogliono la giustizia nei giorni scorsi.
Ragazzi, ma qua allora ogni cosa che dico viene interpretata malissimo. Il discorso è molto lungo. Ho detto che io non condanno mai le persone per come sono, ma per quello che fanno.
Sì.
Ragione per cui, se io posso dire che queste persone non erano dei criminali, perché i criminali ci avrebbero ammazzato immediatamente, rubato l'intero equipaggiamento, soldi, eccetera. Lui dal primo momento che mi ha preso mi ha detto: io da te, da voi vorremmo scambiarvi con dei prigionieri. Non mi interessano quei soldi e le tue cose. Dopodiché,
sempre criminali sono,
per me è un crimine, quello che ho fatto è un crimine, e io ho detto tutto alla polizia indiana,
e anche qua poi al, sì, al procuratore, tutto quello che serve a identificarli e a prenderli.
Ma quando lei ha parlato di momenti di pura poesia, a cosa si riferiva?
Beh, se, quello era uno dei momenti, quando io, se uno ha la natura, ama la natura, è in mezzo alla giungla, se sei in mezzo a questa grande sofferenza di perdere la libertà, però bisogna trovare dei momenti belli, perché la vita è questa anche.
Anche nella prigionia.
C'è un dolore, ma se io mi disparo era peggio ancora. Ci sono momenti di poesia, certo. Io quando ho avuto la possibilità di riavere la macchina fotografica, sì, sono riuscito a fotografare, non so, degli scoiattoli che erano sotto di me nell'albero del di mango. Sì. E in quel momento c'era la poesia, certo. Ecco.
Senta una cosa, ma lei mi ha detto prima, addirittura una donna del gruppo dei maoisti voleva la mia morte.
No, no, sì, non è che voleva la mia morte, da quando ci hanno presi, ha detto del comandante, io poi queste cose ripeto quello che mi ha detto lui, poi mi dicevano quello che volevano, ma ha detto questo, che non avrebbe la natura, alcuni di loro avrebbero voluto ammazzarci, ma sì, il comandante era contrario, comunque.
Ma com'è, non affascinanti queste donne maoiste rivoluzionarie?
Certo, no, ce n'era una che era il proprio la donna, per definizione la donna guerrigliera, perché aveva cicatrici, ma una donna bellissima, però avevano tre Kalashnikov, una l'aveva il comandante, uno l'altro uomo e una l'aveva questa donna qua.
Com'era? Bella?
Non ci ha sorriso per almeno 20 giorni, poi gli ultimi 8 giorni cominciavamo anche lei ha cominciato a sorridere con me.
E vabbè, una bella donna, insomma, no, almeno questo.
Una bella donna, certo.
Almeno questo.
Però un po' il fascino.
Comunque non era, anche questo mi sembrava la tremenda, non penso, se ho capito, non era solo quelle che avevano votato contro, diciamo.
Contro, certo. Senta, ma lei, a proposito di votare, in Italia ha mai votato?
No, io tanti anni fa votavo, poi gli ultimi anni non ero mai in Italia al tempo delle votazioni.
Non ha mai votato? I partiti le piacciono?
Votavo. Ma quando ero in Italia andavo a votare.
E che votava? Scusi, se mi posso fare gli affari suoi.
Mi sembra che il voto sia segreto.
Vabbè, ma sa, ogni tanto...
La rifondazione?
Scusi?
A sinistra, insomma, no, diciamo la verità.
No, non... lei vorrebbe arrivare, se questa mi sono una domanda tra bocchette vorrei andare, ma lei posso dire tranquillamente che votavo per i Verdi, quindi.
I Verdi, vabbè, i Verdi.
Pronto?
Che male c'è?
Che benissimo.
Non c'è nessuno.
Votavo per i Verdi ovviamente perché sono per l'ecologia e per la natura, no?
Certo.
Mica c'è nulla di male.
Non c'è nulla.
Non so se dunque, ci sono state le teorie fantapolitiche ormai, no? In una di queste teorie io sono mi ha mandato tra i terroristi il primo ministro dell'Orissa per buttare giù il governo indiano. Nell'altra io e il signor Panda eravamo amici di infanzia perché anche lui aveva studiato a Puri. In un'altra io sarei addirittura fornitore d'armi e chissà quante
vabbè, queste cose se ne dirà.
Addirittura a parlare che io sono uno dei capi della NOTAM.
Questo se ne dirà, se ne diranno di tutti i colori. Sento una cosa, poi la lascio. Ma
va bene.
No, un'altra cosa volevo sapere, Bosusco. Stiamo parlando con Paolo Bosusco, che Parenzo dice essere un mio sosia, ma insomma non.
Identico.
Non credo proprio, non è
una,
per carità,
di
ma non mi offendo, però non è così assolutamente.
Mi piace anche molto alle donne, anche Bosusco.
Ma che ne sai? Ma che ne sai?
Sicuro, è vero o no, Bosusco?
Ma no.
Beh, in questi giorni ho avuto molte poche esperienze di donna, perché ho più esperienza di aeroporti e studi.
Beh, ma nei giorni di prigionia non ha avuto nemmeno occasione, immagino, no?
No, proprio no, è sempre stato molto pericoloso.
Per carità.
Le uniche donne che ho viste, l'ho visto l'altro giorno in un camerino, le gemelle Kessler, che mi risulta di oltre 80 anni.
Senta, Bosuso,
scusi. Di migliorare nei prossimi giorni.
Certo, scusi un attimo, ma il sottosegretario De Mistura nei giorni scorsi ha detto che lei ha sbagliato ad andare in quella zona, che non bisogna andare in quelle zone lì.
Non ho sentito.
No, il vice ministro degli esteri, il sottosegretario, ha detto che in quelle zone lì non bisogna andare, punto e basta. In alcune zone è impossibile andare. Lei ci tornerebbe?
Scusi, io posso dire, no, non voglio contraddire nessuno, voglio semplicemente dire una cosa.
non so se è presente il Nepal, che è attentato da decine di migliaia di tracker al mondo. Mi sembra che 2 su 3 hanno adottato i maoisti e potrebbero fare il governo. Anche nel periodo peggiore della guerriglia c'era tutto il mondo andava in Nepal, perché c'era una direttiva da parte dei maoisti che non avrebbero rapito nessun turista.
Ma non è che possiamo credere ai maoisti. Africa,
la direttiva. Pronto?
Non è che possiamo credere alla direttiva dei maoisti.
Non c'è un precedente di...
lei tornerebbe in quelle zone?
Beh, sarebbe responsabile a questo punto quelle zone in questo momento, dopo questo rapimento, tutto quello che si è detto
non tornerebbe.
Per il momento no.
Però non lo esclude.
No, per me stesso potrei anche tornare tra qualche anno quando la situazione è più tranquilla. Io amo l'India, amo l'Orissa, amo il popolo indiano, e non posso dire perché uno mi ha rapito condannare un popolo.
No, per carità. Bosusco, grazie, buon viaggio, bene, buon tour nelle televisioni. Che lavoro, poi vedremo che lavoro troverà. Traffico. Siamo qui, volata finale per la Zanzara, 800 24 00 24. Gianluca d'Alessandria, buonasera.
Pronto?
Gianluca, dica.
Buonasera, sono Gianluca d'Alessandria. La chiamo in quanto faccio anche l'amministratore pubblico, ho 29 anni, sono giovane e sono molto piacere ascoltarvi. E ascoltandovi anche riesco a ridere della politica, perché sentire il sindaco di Trieste che dice che Bossi da solo non ce la può fare e che faceva anche il ministro mi fa veramente un po' specie.
Non ho capito, scusi.
Il sindaco di Trieste prima ha detto che Bossi, per le patologie che ha, purtroppo faceva un po' di fatica da solo, quindi doveva essere aiutato. Io dico, meno male, faceva il ministro questo signore qua quando non era in forma, quindi era giusto avere una badante da 9.000 euro al mese in consiglio regionale, mi sembra corretto.
Ma qual è la badante da 9.000 euro al mese in consiglio regionale?
Il Trota,
il figlio,
l'ho individuato come Trota, sì, a questo punto sì, perché se qualcuno doveva seguire, quindi chiedo come un ministro della Repubblica Italiana, non può essere in grado in quanto fisicamente non ce la fa, forse è il caso di cambiarlo prima, di accorgersene prima. Comunque evidentemente non era questo, però solo appunto, mi lasci solo 30 secondi, volevo solo dire che nei piccoli comuni si fa veramente fatica. Io faccio l'assessore al bilancio e chiudere il bilancio quest'anno è stata veramente dura, per non mettere le mani in tasca alla gente, e la gente ha veramente bisogno. I ragazzi giovani come me provano a aprire impresa, chiedono contributi a
Camera di Commercio e quant'altro. Spesso però i comuni protestano, potrebbero ridurre anche le spese, i comuni.
Io ho tagliato 150.000 euro in 5 anni.
Bene.
Un comune che ha 1 milione di euro di bilancio,
ha fatto bene.
Che così non potessi fare, e non ho aumentato le tasse. Comunque, per concludere, i giovani chiedono dei contributi a Camera di Commercio e quant'altro per poter aprire impresa, perché l'idea ce le hanno.
E allora?
Però purtroppo questi soldi devono pagare l'INPS, devono pagare le tasse, devono pagare altro, e alla fine devono rendicontare delle spese non fatte e dei soldi che sono stati impegnati su tasse, imposte o previdenza sociale.
Vabbè.
Forse bisognerebbe fare una piccola riflessione.
Grazie. Marco da Torino.
Buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo.
Dica.
Mi ha stupito un suo commento su una delle prime telefonate fatte stasera verso le 6:30, dove le è stato chiesto da un ascoltatore perché continuava a far parlare la Santanché, Scilipoti, questa gente qui che ormai sono autoreferenziali eccetera. Lei ha detto, ma come, la Santanché è un deputato, ha fatto il sottosegretario,
ha fatto il deputato,
è stato sottosegretario.
Vabbè, ma non era una risposta come tante,
come se per lei, sì, come se per lei la funzione nobilitasse l'uomo, non fosse l'incontrario.
Ma chi l'ha detto? Ma lei è impazzito? Non ho affatto detto questo. Io non ho affatto detto questo.
Allora, rendesse importante.
Ho detto è un protagonista della vita politica, che a lei piaccia o no, è un protagonista della vita politica. A lei non piace? Bene.
Protagonista
tra virgolette, protagonista della vita politica. Uno è stato sottosegretario, fa parlare di sé, nel bene o nel male. Provoca, interviene, fa parte, viene intervistata da tutte le trasmissioni, persino quelle un po' più chic, un po' più snob e un po' più intellettuali, per cui di che parliamo?
Che Serra oggi ha messo un pochettino il dito nella piaga. Lei
veramente non era oggi, ma era 3 giorni fa, comunque insomma.
Sì, 3 giorni fa ha messo un pochettino il dito nella piaga, nel senso che lei continuando a dare importanza a Scilipoti.
Io non do importanza a nessuno, è lei che dà importanza a queste cose, è lei che dà importanza, io non do nessuna importanza.
No, per me scorrono queste
queste cose, ormai è cabaret.
E allora faccia scorrere, si diverte col cabaret.
Come quando ha fatto la telefonata d'Antigua che non parlava inglese,
benissimo,
e ha parlato col, cercava di parlare col ministro, è stata una splendida parte di cabaret. E d'altronde Santanché e Scilipoti ormai sono a cabaret. Mi dispiace per Parenzo, che non mi sembra una persona adatta al cabaret, ma il resto va così. Grazie.
Va bene, Marco.
Ma non c'è nessun cabaret.
Claudia da Bergamo, c'è Antonello da Cagliari prima. Veloce. Antonello.
Pronti, eccomi qua.
Vada.
Pronti?
Sì.
Oh, ci siamo?
Sì.
Beh, sì.
Allora, cosa fa? Allora, che sta facendo?
No, io stavo preparando la cena, guarda.
Che mangia stasera?
Stasera pesce al forno, stavo sfilettando un paio di merluzzetti, li ho messi dentro, adesso mia moglie sta facendo il bagno al pupo e poi ceniamo.
Bene.
Molto bene. E niente, rapidissimo e veloce, parlava proprio di maoisti, la questione della Lega rassomiglia all'epurazione fatta da Deng Xiaoping ai danni della banda dei quattro, che poi si è conclusa con l'imbalsamazione di Mao Zedong, che ancora è in piazza Tiananmen dentro il suo mausoleo.
Sì.
La Lega, essendo l'ultimo partito, secondo me, leninista italiano,
è un po' sì, sembra un'epurazione di questo tipo. Antonello, grazie, la devo salutare, ci sentiamo domani 18:30, ciao.
Bene. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua, ti piace così, va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La Zanzara.